Matteo 6:6. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Come si prega? In che modo dovrei pregare? Forse anche tu ti sei posto queste domande. Forse questa è la tua domanda spirituale del momento. La Bibbia mi parla di preghiera, in chiesa si parla dell'importanza di pregare, ma come prego? A casa, altrove, io, davanti a Dio, come mi rivolgo a Lui? Poche parole quelle di Gesù in questo versetto, che descrivono con precisione l'idea di Dio sulla nostra preghiera a Lui. La preghiera, secondo Gesù, è prima di tutto qualcosa di personale. L'hai notato? Ma tu. Non ma voi, alla moltitudine o al gruppo dei discepoli. Gesù parla ai suoi discepoli, però chiamandoli in causa a livello individuale, personale. Ma tu. La preghiera personale, notavo anche, secondo Gesù, dovrebbe essere qualcosa di abituale. Amen. Ma tu quando preghi? Non ma tu, se dovesse capitarti, metti caso, qualche volta nella vita, dovessi pregare, ricorda che, no, Signore dice, tu quando preghi? È una routine. Lo so che tante volte parliamo di routine in negativo, come qualcosa di distante da noi, di meccanico, ma voglio parlare stamattina in senso positivo di routine, di santa consuetudine, di benedetta tradizione, chiamiamola così, personale. Io voglio avere l'abitudine di rivolgermi a Dio. Non voglio che sia la chiamata al 118, in casi gravissimi, di emergenza, ma voglio che Dio sia il primo contatto nella mia rubrica. Posso dire così? Amen. Fare un esempio. Quando pregate? Quando preghi? La preghiera personale, terza riflessione, secondo Gesù, è anche qualcosa di familiare. La preghiera è dialogo con Dio Padre, che non è privilegio di pochi, ma può essere potenzialmente l'esperienza di tutti noi. Perché tutti possiamo diventare figli di Dio. Dal momento in cui a tutti quelli che lo hanno ricevuto, detto di Gesù Cristo, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. A tutti quelli, cioè, che credono nel suo nome. Vangelo di Giovanni 1, versetto 12. I nostri meriti non c'entrano. Essere adottati dal Signore ha a che fare esclusivamente con l'amore incondizionato di Dio, con la sua offerta di perdono. La nostra adozione spirituale ha a che fare con un suo atto di grazia e non con nostre azioni di giustizia. Non so se mi sono spiegato. L'adozione spirituale in Cristo Gesù non ha a che fare con nostre azioni di giustizia, ma con un atto di grazia compiuto circa 2000 anni fa al Calvario, dal Figlio di Dio, nostro Salvatore, per tutti noi, per chiunque crede e fa questa scelta di fede e questo atto di umiltà, di pentimento davanti a Dio. La Bibbia dice, infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Efesini 2:8. La preghiera personale, aggiungo, secondo Gesù è inoltre qualcosa di intimo, nostro e basta. Preghiera personale. Ricordiamo il tema di oggi. Preghiera personale. C'è la preghiera collettiva, c'è la preghiera di chiesa, la preghiera in comune, meravigliosa dimensione, ma tutto nasce, dovrebbe avere origine nel nostro rapporto personale con Dio. La vera vita di preghiera, il vero contatto con Dio si coltiva attraverso la nostra preghiera personale. Qualcosa di intimo, appunto. Il senso delle parole del Signore è non pregare giusto per pregare, non pregare per farti vedere da qualcuno, prega per parlare con il tuo Dio e Padre. Sarà il Signore stesso, che nessuno vede, perché Dio è invisibile, a benedirti quando nessuno può vederti che preghi. Cos'è più importante per te, quello che pensano gli altri di te o quello che pensa Dio della tua vita? Dio ama questa dimensione profonda, intima, del nostro rapporto con Lui. Dio ci vuole dire oggi: entra nella tua cameretta, chiudi la porta e lì io ti aspetterò sempre. Quando l'opinione di Dio vale più di qualunque cosa gli altri possano pensare di noi, quando parlare con Lui è l'appuntamento più importante della nostra giornata, il Signore può donarci quello che nessun altro potrebbe donarci. Ma Dio deve diventare il nostro tutto. Abbiamo bisogno che Dio diventi nostro Padre nel cielo. La cameretta di questo brano del Vangelo a cosa ti fa pensare? Lo so, parecchio tempo fa facevo qualche riflessione simile a quella che sto per fare adesso. La cameretta a cosa ti fa pensare? Ragazzi, la cameretta a cosa vi fa pensare? Cosa ci mettiamo? Cosa avete in camera? Cose ascoltabili? Cose udibili? La domenica mattina in chiesa, anche in diretta, YouTube e Facebook. Allora, cosa mettiamo nella cameretta? Un letto? Armadio in perfetto ordine, come quello dei nostri ragazzi, vero? Con le gradazioni per sfumatura di colore, per tessuto, vero? Credo che tutti i nostri armadi sono così, per tonalità. Poi cos'altro ci mettiamo? Nathan, che ci mettiamo? In questa stanza. La stanza che vorresti. Sta pensando, eh? Tanto non costa nulla. Uno specchio. Specchio. Una lampada, una luce. Una libreria. Bello, detto da un ragazzo, questa cosa è bellissima. Libreria. Scrivania. Qualcun altro? Tanto è gratis. Eh? Sedia, ne mettiamo un'altra? Il libro degli invalsi, dice uno studente di quinta, ci sono anche degli studenti di terza, mi pare di aver capito, seconda, scusate, scusa, ministero, secondo, quinta, il diario. Soprattutto la parola di Dio. Ci voleva. Questa ci voleva. Abbiamo una nostra idea di cameretta. La cameretta nostra, reale, o la nostra cameretta immaginaria. Ma sai che Gesù non stava parlando di niente di tutto questo? Di quelle cose che noi abbiamo immaginato e che sogniamo? Sai che non c'entra niente tutto questo? Io l'ho dovuto scoprire qualche anno fa, dopo una vita. E quando leggevo, entra nella tua cameretta, chiudi la porta, parla col Padre tuo che vede nel segreto e Dio ti gratificherà, ti ricompenserà per la tua preghiera. Cosa sta dicendo Gesù? Nel greco è tameion. Tameion, questa parola che in molte traduzioni della Bibbia noto, ho consultato diverse versioni, alcune anglosassoni, hanno camera interna. Entra nella tua camera interna. Ma si potrebbe anche rendere con dispensa, magazzino, potremmo oggi pensare a una soffitta, una cantina, al garage, potremmo pensare oggi a negli appartamenti di ampia metratura, nelle case grandi, quella stanza dei segreti, con la montagna di panni. Ce l'avete? Ce l'avete avuta? Sapete, la stanza degli orrori, qualcuno la definisce. Prima che, quando gli ospiti hanno citofonato, minacce genitoriali verso i figli, non ti permettere di aprire quella porta. Qualcosa quasi di evocazione horror. Non aprire quella porta. È la stanza segreta. Stanza in cui vengono rinchiusi i mariti quando danno fastidio per lavorare, per studiare, dove le donne fanno le lunghe telefonate con le amiche. Stanze multitasking, ambienti multifunzione. Gesù sta parlando di qualcosa del genere. Quando preghi, entra nella tua cameretta, laddove gli ospiti non entrano, laddove accedono soltanto i membri della famiglia. Dio ci parla di qualcosa di intimo, di riservato. Sii gelosa del tuo tempo con Dio. Sii geloso. Forse non lo sei più, lo sei stato, dei tuoi momenti sacri con il Signore. Impegnati a difendere quei momenti in cui tu parli con Dio, in cui metti dispositivi offline. Qualcuno l'ha definito, l'impostazione offline l'ha definita qualcuno, la modalità più importante sui dispositivi per un credente. Offline. Non ci sei per nessuno. Solo per il Signore. Se tu preghi con gli occhi aperti, aspettando di rispondere al messaggio, alla mail che ti è arrivata, che ti devono mandare, ma che preghiera è? Dio e te. Tutto il resto, temporaneamente, non esiste. Questo è ciò a cui Dio ci chiama. Ma possibile oggi? Sì. Ma tu non sai che vita faccio? E tu non sai che vita faccio io. Abbi pazienza. Ma tu non sai che preoccupazione? E tu non conosci le nostre. Ognuno ha i suoi pensieri, ognuno ha i suoi pesi, ognuno ha le sue sfide, ma Dio a tutti quanti noi, a te e a me, il Signore dice: dà importanza a quello a cui io do valore, il nostro rapporto con Dio. Entra nella tua cameretta. Entra nella tua cameretta. Fatemi leggere qualche altro appunto. La Bibbia vuole ricordarci che se prima non diamo giusto valore alla nostra preghiera privata, non possiamo dare il giusto valore alla preghiera comune o comunitaria. È come se Dio ci dicesse: incontrami prima dove siamo soltanto io e te. È come se Dio ci dice oggi: incontrami prima dove l'etichetta non conta, dove vale solo la sostanza della nostra relazione, per cui io ho dato tutto. Il Signore ha dato tutto pur di avere questa nostra relazione personale con Lui come figli. E io cosa sto facendo per difendere, per proteggere, per coltivare questo rapporto personale con Dio in Cristo Gesù? La celebre cameretta della quale il nostro Signore ha parlato oggi potrebbe essere un luogo fisico, letteralmente, proprio come il tameion, questa camera interna, non finestrata, inaccessibile agli altri, se non ai membri della famiglia, questo sgabuzzino, questo ambiente di servizio. Sì, potrebbe essere un luogo fisico nella tua vita, per te e per me. Potrebbe essere il retro del negozio dove lavori, in pausa però, non per andarti a imboscare e dire che stai andando a pregare, mi raccomando. La cameretta potrebbe essere un luogo fisico, un tratto di strada, in cui siamo da soli, tranquilli. La cameretta potrebbe essere la nostra macchina, auto, solitaria, vero? Potrebbe essere la nostra cameretta, il mezzo pubblico semivuoto. Io ho viaggiato su mezzi pubblici che se mi avessero rapito nessuno se ne sarebbe accorto. Mi ricordo decine di volte il tratto Ancona-Roma-Termini che prendevo poi al ritorno quasi a mezzanotte sul secondo binario esterno, ho dovuto capire cosa fosse questo binario 2 est. Binario 2 est. Quasi provincia di Latina, praticamente, no? Stazione di Roma Termini, cammini, proprio il treno dei pendolari più sfigati, della gente più povera, ma era l'unica soluzione per orario e per tratta. E anche volendo, non potevi prenotare in prima classe, non esisteva la prima classe, anche volendo, solo la seconda, tutti uguali. A volte magari ti trovi in momenti, ma magari non è il luogo ideale, però è il momento ideale. Non ti formalizzare. Non ti formalizzare. Se tu facessi un lavoro, puoi esagerare, ma penso di non esagerare eccessivamente. Se tu facessi un lavoro in cui l'unico momento, l'unico luogo fosse la toilette del posto in cui lavori, ristorazione, fabbrica, non lo so, quel luogo, se fosse l'unico possibile, diventerebbe un luogo sacro, perché lì puoi incontrare il Signore, perché lì puoi incontrare il Signore liberamente, aprire il tuo cuore, una figlia di Dio, un figlio di Dio che corre a incontrare il suo Padre nel cielo per raccontargli tutto. Quello che è successo nella giornata, quello che ti preoccupa, per ringraziarlo per tutti i suoi benefici, per tutte le sue benedizioni. La cameretta può rappresentare l'orario ideale per pregare, per incontrare nella maniera più autentica Dio. La cameretta può rappresentare quei momenti speciali con il Signore. È bello essere connessi con i nostri amici. Prima si parlava della modalità offline o aereo, ma è ancora più bello essere connessi con il cielo. Amen. Diversamente, se non daremo alla nostra preghiera personale il valore che le attribuisce Gesù, svilupperemo qualche forma di ipocrisia religiosa. Quando io trascuro la mia cameretta, la mia dimensione privata con Dio Padre, inevitabilmente, trascurando questo mio rapporto personale con Dio, la mia vita religiosa sfocia in varie forme di ipocrisia, più o meno consapevoli. Forme di ipocrisia spirituale, più o meno consapevoli, perché penso che tante volte neanche noi ci accorgiamo di quello che diventiamo, di cosa cominciamo a fare, pensando di continuare ad avere un rapporto di amore attento con il Signore, ma in realtà non è così. E allora ci sono varie simulazioni. Quell'ipocrisia religiosa di cui il Signore ha parlato un attimo prima di quello che abbiamo letto nel versetto 6. Un attimo prima. Infatti sto per citare il versetto 5 di Matteo capitolo 6. Dice Gesù: quando pregate, non siate come gli ipocriti, gli ipocrites, è quasi uguale, in italiano come nel greco koiné, nel greco del Nuovo Testamento, greco semplice. Non siate come gli ipocriti, perché si amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe, agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Il Signore non sta criticando la preghiera pubblica in senso universale, perché sarebbe una contraddizione. Capitoli e capitoli del Nuovo Testamento non avrebbero valore se Gesù qui contestasse la bellezza, la validità della preghiera collettiva. Non è questo quello che il Signore insegna. Altrimenti, quando si parla di assemblea, in 1 Corinzi 12, 14, di adunanza, di quando la Chiesa è riunita, no, non avrebbe senso tutto ciò se il Signore avesse condannato ogni forma di preghiera collettiva. Ma cosa ci sta dicendo il Signore? Cos'è che condanna, che critica severamente il Signore Gesù? È l'ipocrisia. È l'ipocrisia dei capi religiosi che si mettevano in certi punti, sceglievano determinati momenti della giornata, sceglievano gli angoli delle piazze, laddove c'era più gente, più seguito, perché tutti ascoltassero le loro orazioni, le loro prosopopee, parole interminabili. Anche se non sai cosa vuol dire prosopopea, non è importante ai fini della vita eterna. È importante capire che il Signore ama la sincerità del nostro cuore. Dio è allergico alla mia, alla nostra eventuale ipocrisia religiosa. E il Signore oggi ci chiede di riflettere, molte volte inconsapevolmente, ma io e voi vogliamo riflettere su certi tipi di atteggiamenti che magari assumiamo. L'ipocrisia è la peggiore nemica della preghiera, perché ci fa perdere la semplicità della fede, la fiducia dei bambini. Ti ricordi quando Gesù ha detto: se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Devo ridiventare un bambino. Quanto a semplicità, quanto a genuinità, quanto a purezza interiore, quanto a fiducia. I piccoli, i bimbi si fidano facilmente. Questo si aspetta Dio da noi. Questo Dio può rendere possibile se Egli tocca il nostro cuore e perdona le nostre colpe e trasforma il nostro cuore con la sua grazia. Gran parte del ministero di Gesù si è svolto, ti ricordi in quale regione? Gran parte del ministero terreno di Gesù, dove si svolge? Galilea, regione disprezzata, in cui Gesù è cresciuto e da cui proveniva la maggior parte dei suoi discepoli. E su questo ci sarebbe tantissimo da dire, ma non lo dico stamattina. A qualche chilometro da Nazaret, in Galilea, questo villaggio dove Gesù è cresciuto fino a circa 30 anni, Luca 3,23 ci dà questo dato, fino a circa 30 anni. In quel momento Gesù inizia il suo ministero terreno pubblico. Lì vicino, a qualche chilometro da Nazaret, dicevo, c'era una città, Sepporis o Zippori, era un'importante città, più importante di Nazaret, dove c'era un grande teatro, chi parla di 4.500-5.000 posti a sedere, immagina questo teatro di cui sono visitabili i resti, le vestigia, soprattutto del periodo romano. Questo teatro era molto conosciuto e quindi sicuramente i Galilei avevano in mente, sentendo parlare di ipocriti, che vuol dire letteralmente attori, i discepoli, la gente che ascoltava Gesù, sicuramente subito attivavano questo meccanismo. C'era questo collegamento tra queste forme di ipocrisia religiosa, questa vita da attori religiosi, degli scribi, dei farisei, le autorità ebraiche del tempo di Gesù che respingevano il suo messaggio, e il possibile scivolone dei discepoli di Gesù in certe forme di ipocrisia. Gesù ci sta dicendo ancora oggi: non siate come gli attori, non dovete fare recitare una parte, non dovete scenare niente. Curate il vostro rapporto con Dio. Curiamo il nostro rapporto con Dio. Quale potrebbe essere la metafora perfetta della mia vita cristiana? A questo punto mi chiedo, il ripostiglio o il teatro? Se la professione solo formale, esteriore di fede, degli ipocriti religiosi, ci porta al palcoscenico, al teatro, invece la dimensione dei discepoli ci fa pensare al ripostiglio, alla camera interna. Amiamo innanzitutto la camera interna. Mettiamo al primo posto nella nostra vita il nostro rapporto personale con il Signore. Ci potrebbe essere, e questo riguarda tutti noi, a partire da me, ci potrebbe essere, voglio studiare questo caso, ci potrebbe essere un cristianesimo teatrale che punta soltanto alle apparenze, alle performance, alle aspettative degli altri. Potremmo cominciare ad amare a un certo punto del nostro cammino con Gesù una vita di fede fatta di effetti wow. Ricercando di più gli amen o i like. Gli amen o i like. Così abbiamo sintetizzato la nostra vita. Offline, online. Quanto è sottile per me, per ognuno di noi, questa tentazione di fare per piacere agli altri, per compiacere qualcuno, forse per determinate convenienze, popolarità. E allora cominciamo ad assumere pose, atteggiamenti, gesti, ho appuntato, toni di voce che hanno un certo impatto sugli altri, ma è tutta teatralità. E se pensi che questo tipo di ragionamenti forse sono solo da fare per noi oggi, nella società dell'immagine, dei social, no, ti sbagli. Charles Haddon Spurgeon ha scritto dei volumi che sono tratti dalle sue lezioni alla scuola biblica che aveva fondato. In italiano abbiamo ancora ad oggi il volume 1 e il volume 2 di quest'opera, Lezioni ai miei studenti. Il volume 2, lì a mio avviso l'autore ha esagerato. Secondo me è stato troppo acido. Ho detto la mia personale opinione, ma è interessantissima l'analisi, la disamina che lui fa sulle varie forme di predicazione artefatta. Quando qualcuno ti sembra una persona finché è seduto davanti prima dell'inizio del culto, della riunione, poi predicatori che dal momento che inizia la riunione o iniziano a predicare si trasformano in un'altra persona. Dico, ma questo chi è? Chi è diventato? E il sosia di chi? No? Con tanto addirittura di bozzetti, di disegni. Predicatore pinguino, il predicatore, poi se volete vi mando qualcosa. Teatralità dell'Ottocento. Abbiamo forme di possibile teatralità oggi. Mi voglio chiedere, Signore, ma io cosa sto cercando per me? Ma io chi voglio essere? Un discepolo o un attore? Non si sta parlando di stili comunicativi adatti oggi per raggiungere il maggior numero di persone, non si sta parlando di banalizzare o addirittura demonizzare lo studio che c'è dietro la comunicazione, nella preparazione degli eventi, ma sostanzialmente il Signore ci sta chiedendo di farci due coraggiosissime domande. Il mio è un cristianesimo scenico o sostanziale, fatto di apparenze o di realtà? Il Signore ci sta chiedendo anche di farci un'altra domanda coraggiosa. La mia è una professione di fede, da palcoscenico o da ambiente di servizio? Quando vedo un bisogno, quando mi viene chiesto di fare qualcosa, lo faccio solo se gli altri lo vedranno e magari mi potranno ringraziare. Oppure se c'è qualcosa che io vedo, se c'è un bisogno, se c'è qualcosa a cui Dio mi sta chiamando, che magari non è qualcosa di popolare, forse nessuno lo vedrà, forse nessuno se ne accorgerà, forse non consegnerai ai posteri quel progetto, quella cosa che il Signore ti ha chiesto di fare per amore suo, ma che valore ha tutto questo davanti a Dio e per me? Abbiamo visto cosa è la tua, la mia preghiera personale per Gesù, cosa non è. Scegliamo secondo il Signore. Scegliamo il Signore. Perché ciò che riempie la cameretta è il Signore. La cameretta ha così valore perché lì incontro il Padre che è nel cielo. Invece al teatro della religiosità, dell'ipocrisia, io cerco il pubblico. Chi cerco prima? Chi cerco di più? È più importante il mio Padre nel cielo? O è più importante l'altro, l'altra? Amiamo quello che Cristo ama, Chiesa. A cominciare dall'amore, dalla sincerità. Amiamolo. In fondo, noi siamo quello che la nostra preghiera è. E la nostra preghiera è quello che siamo noi. Com'è la mia preghiera? A Dio? Come sono io? Non con la penna rossa, ma con la penna verde, possiamo dire, verde speranza. C'è anche tu. Il Signore ha fatto delle correzioni sui miei compiti stamattina. Il Signore ha corretto qualcosa del mio rapporto con Lui, della mia vita di preghiera, della mia dimensione personale. Accettiamo la correzione di Dio, perché ci viene dal nostro Dio e Padre, del nostro Signore Gesù Cristo, che ringrazieremo per sempre. A Lui sia la gloria. Ci alziamo in piedi. Preghiamo insieme. Con sincerità. Un canto è stato preparato che ci riporta all'importanza della nostra preghiera personale. L'importanza del nostro cuore semplice davanti a Dio. Iniziamo il nostro rapporto con il Signore o ricominciamo da quella cameretta, da quella dimensione, da quella familiarità. Questo è quello che Dio desidera. Prima che preoccuparmi di quello che gli altri pensano di me, voglio occuparmi di quello che Dio pensa di me, del mio rapporto con Lui. Signore, aiutaci in questo. Aiutaci in questo, Signore. Abbiamo bisogno di Te. Veniamo a Te senza maschere, senza ipocrisie. Veniamo a Te per quello che siamo, Signore, chiedendoti perdono per tutte le volte in cui abbiamo fatto diventare qualcos'altro la nostra preghiera a Te, la nostra vita per Te.